Buonasera da Massimo Alberti, sono le 18 e 38 minuti, benvenuti a Pop Sera. Il 23 di dicembre iniziamo la puntata di stasera andando a parlare di quelli che sono le due ex, punto di domanda, potenze europee, entrambe in grossa difficoltà. Poco fa è stato annunciato il governo francese. Ma prima andremo in Germania per gli strascichi anche politici della vicenda di Magdeburgo. Ma ancora prima, siccome anche Metroregione in questi giorni di palinsesto invernale di Radio Popolare, da qui fino alle festività, fino a gennaio, fino al 7 di gennaio. Come avete sentito appunto in queste ore torna Pop Sera, ma dicevamo, visto che non c'è Metroregione e tutti lo state un po' aspettando, Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese, buonasera.
Buonasera anche a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Che tempo ci sarà da qui ai prossimi 2-3 giorni?
Ma abbiamo adesso una fase di correnti da nord, il vento è entrato su Alpi e Prealpi, scenderà poi fino in pianura anche domani mattina. Questo vento da nord è più secco, porta cieli limpidi e tempo soleggiato, quindi oggi e domani delle belle giornate, tanto sole anche domani, le temperature massime attorno agli 8-10 gradi, forse anche 11, con un po' di riscaldamento dovuto al favonio, soprattutto in area pedemontana. Il vento cesserà nella serata di domani e poi andremo verso la giornata di Natale con l'aumento della pressione atmosferica su tutta l'Europa centrale, pressione che si manterrà piuttosto alta probabilmente fino all'ultimo giorno dell'anno, quindi abbiamo un periodo prolungato che inizia con proprio la giornata di Natale di bel tempo invernale. Torneranno le gelate notturne attorno ai 0, meno 2, meno 3 durante la notte, le minime. Invece in giornata il tempo sarà relativamente gradevole con le massime attorno agli 8, magari anche 9-10 gradi. Quindi probabilmente questo tipo di tempo invernale proseguirà, come dicevamo, fino a San Silvestro, quindi non sono attesi cambiamenti particolari.
Cioè che non è proprio invernissimo messa così?
Certo, non è quello che noi immaginiamo per il Natale con la neve e il sole imbiancato, in realtà non è poi così frequente avere il Natale imbiancato e lo è sempre meno con il cambio climatico che porta inesorabile un aumento delle temperature. Anche l'anno scorso abbiamo avuto proprio la fine di dicembre particolarmente mite con temperature che hanno raggiunto addirittura i 20 gradi alla fine di dicembre. E purtroppo è un segno dei tempi che cambiano.
Paolo Valisa, grazie intanto e a risentirci. Buona serata e buone feste all'Osservatorio di Varese. Grazie.
Grazie anche a voi, buona festa a tutti.
Reso questo doveroso servizio, le agenzie stanno battendo le parole che la leader di AfD, partito tedesco di estrema destra, Alice Weidel, ha pronunciato durante il suo comizio a Magdeburgo, dove questo pomeriggio nella piazza del Duomo c'era la commemorazione per le vittime dell'attentato ai mercatini di Natale. Qualcosa deve cambiare finalmente nel nostro paese, non dobbiamo più piangere per una madre che ha perso suo figlio in modo così brutale. Le sue parole. L'attentatore era un simpatizzante di AfD, un islamofobo con gravi problemi psichici, questo è il profilo tracciato dalle autorità tedesche, in una vicenda che ovviamente si inserisce nella campagna elettorale che porterà nei primi mesi del prossimo anno al voto. Allora, saluto e ringrazio Mara Gergolet, la corrispondente del Corriere della Sera da Berlino. Buonasera.
Buonasera a voi.
Che giornata è stata oggi, quella del lutto e della commemorazione, ma come abbiamo visto anche con un fondo politico piuttosto marcato ed evidente?
Ma la Germania è in un periodo di cupezza e io direi anche di sospensione, aspettativa, ecco, tutti aspettiamo che succederà, cosa succederà. Ed è un'atmosfera direi così brutta. Io sono tornata da Magdeburgo, quindi non ho visto le Schwalben in piazza quest'oggi, ho visto però i neonazisti che hanno sfilato 24 ore dopo la strage, così come ho visto tantissime persone che hanno portato a deporre un fiore davanti alla chiesa di Johanneskirche, davanti alla cattedrale, anche in punti improvvisati della città, la fermata del tram, eccetera eccetera. È come se ci fossero in qualche modo due Germanie, c'è una Germania che si vuole in qualche modo raccogliere, dire noi saremo più forti di queste spinte che stanno arrivando, e dall'altra c'è una Germania che è visibilissima, che si coglie a Magdeburgo, ed è quella che comunque protesta contro gli stranieri, perché comunque tale Abdelmohsen era un rifugiato, era un saudita, e questo basta, questo dettaglio nella percezione popolare, perché si rinneschi la polemica sui migranti, sui rifugiati, eccetera, eccetera. Il paradosso di questa strage è che era un islamofobo, un psichiatra con enormi problemi personali, arrabbiato con la Germania perché non aveva trovato la sua strada e perché la Germania accoglieva persone come lui, in sostanza, perché non lo stavano a sentire, e quindi si è in qualche modo vendicato di questo territorio, un paese che non l'ha accolto. Ecco, questo piuttosto che alzare la Germania contro l'estrema destra, ha alzato di nuovo l'allarme sugli stranieri.
Ma una curiosità, Mara, a questo proposito, ma la versione mi piacerebbe poter dire che gira soltanto sui siti complottisti o sui profili complottisti di X, ma che in realtà abbiamo visto riportare ad esempio anche da giornali italiani, quelli più filogovernativi, cioè che sarebbe sostanzialmente non un islamofobo, ma in realtà un islamista che si presentava strategicamente come anti-islam. È una versione che sta facendo presa?
Guarda, ti dico, è una versione che in qualche modo è entrata nelle nostre teste. Ieri ho parlato con Ahmed Mansour, che è uno dei più grandi esperti di jihadismo, di terrorismo qui, e lui dice, come dicono tutti quelli che questo fenomeno l'hanno un po' studiato, Paul Naumann, Guido Lynch da noi, ecco, è estremamente, estremamente difficile pensare che una persona così squilibrata, così intellettualmente anche con delle difficoltà, non parlava bene in tedesco, non si è inserito, eccetera, eccetera, simulava non per 6 mesi, non per un anno, ma per 10 anni una doppia vita, ma soprattutto se si vanno a rileggere tutti i post non c'è niente di quello, né rientrando a ritroso si può ricostruire questo tipo di profilo, ecco, quindi è estremamente, estremamente improbabile. Certo, è talmente diverso, è talmente caotico questo profilo, è talmente classificato proprio dagli investigatori stessi, no? In questa nuova categoria dei profili caotici misti, che sono molto difficili da decifrare. Lui sarà studiato per anni dagli psichiatri, dagli investigatori, come un profilo che è particolare e che racchiude, diciamo, una nuova caratteristica del terrorismo. È improbabile che una persona come lui potesse aspettare 10 anni con tutto quello che ha fatto, con le minacce, anche perché non era un terrorista, ma stato per compiere quest'atto. Il fatto è che però aveva un'ideologia mista, da una parte veniva veramente da un mondo musulmano, aveva una cultura ovviamente musulmana, per quanto l'ha rinnegata, per quanto era ateo, per quanto era un apostata, per quanto lottava con le proprie origini, ma ovviamente in qualche modo qualcosa di quel mondo, come tutti se ci portiamo qualcosa delle nostre origini, così se ne portava anche lui, e aveva adottato per contro un'ideologia completamente avversa alle proprie origini, e tutto questo ha fatto cortocircuito. Ecco. Io però credo, se posso dire qualcosa su questo caso, che la cosa più inquietante per me, per tanti giornalisti che abbiamo lavorato qui, per le persone con cui ho parlato, e quanto le teorie cospiratorie questa volta abbiano sommerso e soverchiato la realtà. Io credo che non c'è mai stato finora un attentato che avesse lasciato così tanti dubbi, così tanta incertezza. Più noi abbiamo capito, era un islamofobo pazzo, e credo che l'80-90%, il 70%, non lo so, io credo comunque che l'ampia maggioranza questo lo abbia capito e lo accetti. Però è un attentato che lascia nelle nostre teste un po' di dubbi, no? E amplificate dalle teorie cospirative. E questo è il terreno che l'estrema destra e i cospiratori, e soprattutto quel personaggio di Elon Musk, che per due giorni ha rilanciato teorie cospiratorie, che è arrivato a dire: ancora credete ai media normali? Media normali vuol dire la polizia, cioè i media normali riportano la polizia, l'intelligence, quel che dicono i magistrati, quel che si è visto sul posto. Ecco, questo è come si ricostruisce la realtà. E dice: questo è tutto finto, e ha rilanciato teorie di persone improbabilissime, ex DJ, personaggi che si sa che mentono tutto il giorno. E però questo è. In questo caso lo strato di cospirazione, di teorie false, ha ampiamente coperto e ampiamente macchiato, diciamo, la ricostruzione fatta dalle autorità. Ecco. E questo io credo sia una prima volta, e questo io credo sia molto molto pericoloso per la Germania. Perché in questo terreno l'AfD ovviamente può fare tutte le manifestazioni che vuole, questo crea incertezza. È un grande dubbio anche nei partiti tradizionali e nell'autorità come affrontare questo fenomeno, perché è nuovo. Finora la Germania questo tipo di politica, questo tipo di messaggio, questo tipo di ambiente non ce l'aveva. C'era un attentato di destra o generalmente jihadista, e si rispondeva, la minaccia era concreta. Adesso, oltre alla minaccia concreta, c'è questo fatto, non sappiamo cosa pensare.
È decisamente inquietante, ed è chiaro che in questo momento, appunto, siamo in campagna elettorale, sia la questione centrale. Secondo te è destinata a rimanerlo anche nei prossimi mesi, o l'effetto in qualche modo andrà un po' scemando? Oppure, come dire, siamo una sliding doors, siamo a un punto di svolta?
Secondo me siamo a un punto di svolta, è un fatto che ha cambiato la campagna elettorale qua, è un fatto che ha ridato grande forza alla destra. Ora, si è sempre detto, soprattutto dall'Italia, si percepisce che l'AfD è forte. Vabbè, l'AfD ha il 20% dei consensi, è un numero molto più basso rispetto ai numeri registrati dall'estrema destra in tutto il resto dell'Europa. È ovviamente particolare in Germania, col passato nazista, ed è un numero che è ritenuto dall'altra parte dei tedeschi, della stragrande maggioranza, eccessivo, ma di questo stiamo parlando. L'AfD non avrebbe dominato la campagna elettorale con i suoi temi, sarebbe stata una campagna tra destra, sinistra, SPD, Merz, eccetera eccetera. Fino a 10 giorni fa qua avevamo una campagna elettorale stile anni 90, stile anni 2000, una politica che in Italia ci siamo completamente dimenticati, cioè l'AfD c'era ma usava i canali suoi e si diffondeva, diciamo, nei suoi circoli. Ecco, questo tipo di evento che ha portato l'estrema destra di nuovo alla ribalta condizionerà tutto quello che seguirà da adesso al 23 febbraio, e anche perché non sarà una campagna esclusivamente tedesca, ma abbiamo capito che ci saranno continue interferenze di diciamo di Elon Musk, della destra globale, quindi il discorso che si vedrà sui social, nel dibattito pubblico, sarà sì tedesco, ma sarà anche in qualche modo condizionato da fattori esterni, ecco. E anche questo è una novità per la Germania, cioè ci stiamo, secondo me, trovando di fronte a una situazione che non abbiamo mai visto prima.
Sì, soprattutto per un paese che naturalmente ha il peso politico e economico in Europa della Germania. Mara Gergolet, grazie davvero per la disponibilità a risentirci, grazie.
Grazie, ciao.
Così a Berlino la corrispondente del Corriere della Sera ci ha raccontato questa situazione effettivamente abbastanza inquietante. Con altro genere di problemi alle prese, l'altra, appunto, ex, mettiamolo sempre tra parentesi col punto di domanda, potenza europea, la Francia, che cambia un altro governo, dove però l'influenza dell'estrema destra in qualche modo c'è, visto che se nasce dovrà nascere anche con quel tipo di benestare. Francesco Giorgini, buonasera.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Sta uscendo in questi minuti la lista dei ministri del nuovo governo Bayrou, ma voluto fortemente da Macron per evitare le elezioni, ma Macron non è l'unico che vuole evitare le elezioni. In grande sintesi, che tipo di governo è?
È un governo, come hanno detto le opposizioni di sinistra, di riciclo. nel senso che il perimetro politico di questo governo è lo stesso del governo precedente che è stato in carica 3 mesi, quello di Michel Barnier. Restano non a caso, per esempio, la ministra della cultura, della difesa, dell'interno, degli esteri, tutti questi ministri importanti restano gli stessi e rientrano degli ex ministri di altri governi, per esempio di quello di Attal, che fu altrettanto più o meno balneare, durò 5 mesi, e per esempio Darmanin, che era allora ministro degli interni, arriva alla giustizia, ma viene riciclata anche Elisabeth Borne, l'ex prima ministra, quella con cui abbiamo cominciato l'anno solare, quella della contestatissima riforma delle pensioni, che fece passare senza voto del Parlamento, ma con un articolo costituzionale che appunto permette di far passare una legge senza il voto, subendo eventualmente un voto di censura che fu mancato per una decina di voti, e quindi che è molto detestata, però che fu come dire, del centro-sinistra, perché fu direttrice di gabinetto di una ministra socialista una ventina d'anni fa. Voilà, si ricicla e si continua con il macronismo e nelle stesse condizioni politiche, perché appunto è per esempio il caso clamoroso di Xavier Bertrand, presidente della regione nord della destra repubblicana, che già Barnier, quindi il primo ministro precedente, voleva nel suo governo, ma che ebbe la censura
Del
di
Fronte
Marine Le Pen.
Nazionale è stato fuori anche
Esatto,
stavolta.
e questa volta stesso contesto, ma Bayrou lo voleva come ministro della giustizia, il Rassemblement National e Marine Le Pen hanno detto manco che mai, perché è un nostro nemico storico, e Xavier Bertrand è stato escluso dal ministro della giustizia, ha fatto un comunicato assolutamente esplosivo in cui dice: questo è di nuovo un governo sotto tutela del Rassemblement National, quindi io, anche se mi hanno proposto altri marocchini un po' meno gloriosi che la giustizia, io rifiuto, perché comunque la cifra politica resta quella. Quindi
No,
diciamo che
che
il
peraltro è un fatto
contesto.
curioso perché dopo la caduta del precedente governo abbiamo discusso, almeno una parte dei giornali ha discusso per giorni su una presunta alleanza della estrema sinistra con l'estrema destra, mentre c'era un governo che era tenuto in piedi un governo macroniano tenuto in piedi dall'estrema destra. E mi sembra di capire che lo sia in qualche modo tuttora, perché poi quei non voti, diciamo così, saranno in qualche modo necessari. E d'altra parte invece ha tenuto questo punto il fronte nazionale che sembrava essere
No,
spaccato
il
con i
fronte
social.
repubblicano,
Scusami,
il fronte popolare,
il
vuol
fronte
dire.
popolare, pardon. Ha
Ah, ecco,
tenuto il
perché
fronte
dopo.
popolare che sembrava si stesse spaccando con i socialisti disposti a dare un appoggio a questa scelta di Macron.
No, i socialisti erano disposti se Macron avesse nominato un primo ministro di sinistra, visto che ha nominato Bayrou, il suo più antico alleato, nonché centrista storico, boh, le carte erano già un po' giocate, ma in più
Ha
Bayrou
salvato il
non ha
fronte,
con.
diciamo.
Scusami?
Ha salvato il fronte questa scelta, diciamo.
Ha salvato il fronte da una parte, poi Bayrou non ha fatto nessuna concessione sul programma, perché anche questo resta la questione principale, cioè un governo per fare cosa? È un governo per fare le stesse cose che voleva fare Barnier, cioè continuare le politiche macroniste senza cambiare in qualche modo registro, e Bayrou grosso modo è destinato a fare la stessa, di nuovo appunto con il Rassemblement National nel ruolo di arbitro che dovrà decidere a un momento o a un altro se fare il pollice verso e far cascare anche Barù, sapendo che il nuovo Fronte Popolare, appunto, che si è ricompattato di fatto sulla non apertura, come avete detto, di Bayrou verso sinistra, avrà tutte le ragioni probabilmente di votare di nuovo la censura, perché questo appunto è un governo che da una parte non riconosce la vittoria, per quanto risicata, ma pur sempre vittoria, della sinistra alle elezioni, non riconosce il fatto che la maggior parte dei francesi che abbiano votato per la sinistra o che abbiano votato per il Rassemblement National non ne vogliono più del macronismo, e quindi è l'ennesimo governo, come dire, post-macronista, di sopravvivenza macronista, ma che si mette di fatto nelle mani di Marine Le Pen. Resta la questione, quale prospettiva, forse tra 3 mesi questo governo sarà caduto, in quel caso Macron sarà veramente, scusatemi l'espressione, un po' in mutande, perché Bayrou è sicuramente l'ultimo politico di peso che può mettere come filtro tra sé e come dire, la disapprovazione popolare. Dopodiché toccherà probabilmente porsi la questione di presidenziali anticipate e di cambiare Macron, che è un po' l'obiettivo che vuole da una parte Mélenchon, ma anche in secondo luogo anche Marine Le Pen, e quindi questo è il rischio e la prospettiva per Macron, con Bayrou che secondo i primi sondaggi è già detestato dal 66% dei francesi, allorché non c'è ancora, appunto, che il governo è stato nominato oggi, che da una settimana, 10 giorni, che è primo ministro. Ricordiamo che Barnier nella stessa situazione aveva 10 punti in più di popolarità, quindi, e poi sappiamo com'è finito, cioè è durato 3 mesi.
Vediamo quanto dura, insomma. Grazie Francesco Giorgini da Parigi, ti sentiamo naturalmente nel giornale radio di Popolare Network. Buona serata.
Buona continuazione a tutti e buone feste.
Anche a te, grazie. Ci risentiamo tra 2 minuti e andiamo a vedere cosa ha deciso il governo per proseguire nella questione Albania. A tra poco. Eccoci qua, tornati in diretta alle 19:02 con Pop Sera. Dopo la soluzione di Salvini, il governo ha accelerato su 2 fronti. Uno, quello della giustizia, lo vedremo probabilmente da gennaio sulle riforme, la separazione delle carriere. Salvini ha citato anche la responsabilità civile. L'altro è quello dell'immigrazione. e in particolare della questione Albania, su cui fin qui, come sapete, ne abbiamo parlato spesso, il governo non è che ci abbia fatto una gran figura, non solo per le sentenze della magistratura, ma anche per la spesa di quei centri vuoti, oggetto di molte inchieste giornalistiche che li hanno visti invasi dai cani, con i poliziotti alloggiati in hotel, in resort a 5 stelle, qualcuno, altri invece in situazioni decisamente meno confortevoli. Ebbene, in fretta e furia, ieri Meloni ha convocato un vertice per oggi per rilanciare appunto la questione dei centri in Albania. Al termine del Consiglio dei Ministri si è parlato di nuove soluzioni innovative in linea con la sentenza della Corte di Cassazione, che il governo continua a dire che ha dato ragione a loro, poi ne parleremo, non è esattamente così, in linea con il Consiglio europeo, che dovrà comunque prendere delle decisioni. L'obiettivo, neanche troppo velato, è quello di ripartire a gennaio con le deportazioni nei centri in Albania, anche perché l'11 gennaio ci sarà il passaggio alle corti d'appello delle decisioni appunto sul destino delle persone che arriveranno in Italia. Buonasera Giulia Merlo del Domani.
Buonasera, buonasera a te che ci ascolta.
E quindi insomma queste soluzioni innovative, poi naturalmente si tratterà di capire che cosa sono, ma l'impressione è che appunto su questo il governo intenda andare avanti un po' anche contro la magistratura, questo è emerso dal vertice?
Ma sicuramente questo è emerso dal vertice, nella misura in cui è stato un vertice che non ha potuto deliberare modifiche di qualche tipo rispetto all'attuale situazione, perché la grande attesa è per la decisione dei giudici europei, che è attesa con molta probabilità in primavera. Quindi prima di quel momento è quasi scontato che, qualora ci siano nuovi trattenimenti con di fatto migranti portati in Albania, l'esito della magistratura sarebbe quello della disapplicazione del decreto italiano e quindi della mancata convalida del trattenimento. Quindi si è trattato di un vertice estremamente politico, in cui appunto l'effetto è quello che indicavi tu, e cioè una conferma molto politica del fatto che la linea del governo rispetto al utilizzo dei CPR albanesi non cambia, a dispetto di ciò che ha stabilito la magistratura italiana.
E il tema è se però a questo punto a gennaio riusciranno a riprendere con le navi che fanno dall'altro lato del Mediterraneo, perché altrimenti, oddio, magari a gennaio poi non se ne ricorda più nessuno, perché come spesso capita la memoria è corta, perché altrimenti l'effetto politico rischia di essere il contrario.
Sì, diciamo che però il governo ha una doppia spada di Damocle. Da un lato il rischio, che è quasi una certezza, sulla disapplicazione anche futura dei trattenimenti da parte della magistratura ordinaria. Dall'altra però c'è la magistratura contabile, che è già stata chiamata ad indagare su un ipotetico danno erariale per la costruzione dei CPR. E quindi più i CPR rimangono fermi, più è possibile che questo danno si configuri. Quindi il governo in qualche modo, io credo, si trova stretto nel cercare di risolvere anche quest'ulteriore aspetto problematico dei CPR, dandogli un utilizzo.
Quindi dobbiamo aspettarci che in qualche modo i migranti verranno fatti arrivare e poi tornare indietro, no? Perché è veramente faticoso, immagino anche per te che segui quotidianamente, immaginarsi uno scenario di questo tipo, che sarebbe a questo punto una fiction poi sostanzialmente, una fiction politica.
Sì, è difficile immaginare esiti diversi proprio perché l'impasse è totale. Magari, ecco, immagino che ci possa essere l'ipotesi, mi sembra un po' fortunosa da parte del governo, che magari altri giudici decidano in maniera diversa sui trattenimenti, applicando in modo diverso la normativa, perché dobbiamo sempre ricordare che i trattenimenti non sono stati convalidati sulla base di un'interpretazione delle normative europee, e ogni sentenza fa stato a sé. Per cui ipotizzo, ma ripeto, è un'ipotesi abbastanza di scuola, che siccome nessun magistrato si deve sentire obbligato a rispettare un eventuale precedente di una corte di pari grado, ci possono essere dei magistrati che forse la interpretano diversamente. Ripeto, mi sembra molto complicato però.
Sì, anche perché poi appunto ci sarà quel passaggio alle corti d'appello su cui evidentemente il governo punta, e abbiamo già parlato anche quando è stato deciso perché? Perché li ritiene evidentemente in qualche modo più influenzabili. Dal punto di vista politico, invece, qual è la salute dopo che Salvini scalpita per tornare al Ministero dell'Interno? Meloni gli ha detto di no e lui invece di nuovo ieri ha insistito. Peraltro, se non sbaglio, Salvini oggi non c'era al vertice.
No, infatti il segnale politico è anche questo, cioè la mancata presenza o il mancato invito, ecco, di Salvini al vertice sui migranti è la chiara dimostrazione, come ci fosse bisogno, che Meloni non intende modificare da un lato l'assetto del governo, perché questo le imporrebbe anche un ritorno al Colle, insomma complicherebbe, ecco, le vicende politiche di un governo che in questo momento è molto stabile e quindi, come dire, non si vede neanche la necessità di intervenire. Dall'altra, Meloni sa bene che restituire il Viminale a Salvini significherebbe anche regalargli un palco da cui fargli fare le prossime campagne elettorali sul tema migratorio. In questo momento la Premier, come abbiamo visto con i CPR in Albania, come abbiamo visto con tutti gli interventi che ha fatto anche in Unione Europea e non ultimo al vertice in Lapponia, la Premier intende intestarsi la battaglia sull'immigrazione e non condividere la scena con nessuno, men che meno con Salvini.
Giulia Merlo, grazie mille, buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi.
E auguri naturalmente, grazie sempre per la gentilezza e la disponibilità. Buonasera anche a Vital Bazzolini. Azzollini, buonasera.
Buonasera a voi.
Giurista, anche editorialista, sempre per il quotidiano Domani. Ci stavamo scervellando con la collega Giulia Merlo per capire quale può essere il possibile scenario futuro da gennaio, perché abbiamo detto che ci sono le corti d'appello, che bisogna aspettare cosa decidono i giudici europei, che la sentenza della Cassazione, al di là di quello che se ne dica, non ha dato esattamente ragione a quello che vorrebbe fare il governo, e quindi al di là di quella che noi chiamavamo fiction politica su navi che tornano a girare avanti e indietro a vuoto per dare la colpa ai magistrati, da questo punto di vista il quadro giuridico che si configura qual è? Quali possono essere le iniziative innovative, così come sono state definite, per far funzionare quei centri?
Ma allora, diciamo subito che in questi giorni, cioè dopo la sentenza della Corte di Cassazione, è stata diffusa questa narrazione di cui appunto parlavate, per cui avendo la Cassazione dato ragione al governo, tra molte virgolette, perché poi non è così, anzi, ecco, sarebbe cambiato lo scenario e quindi da parte del governo, Giorgia Meloni in primis, si sta dicendo che adesso ci sono le condizioni per far funzionare questi centri, ma di fatto dopo quella sentenza non è cambiato nulla, perché la sentenza continua a ribadire quello che era chiaro sin dall'inizio, e cioè la sentenza dice il governo, lo Stato, ha il potere di determinare l'elenco dei paesi sicuri. Ma non serviva la Cassazione per dirlo, è scritto nella cosiddetta direttiva procedura dell'Unione Europea, che è la direttiva 32/2013, che lo dice chiaramente. E quindi la prima affermazione dice, ecco, finalmente è stato acclarato che no, non è stato acclarato, si sapeva, e dice i magistrati non possono disapplicare il decreto paesi sicuri erga omnes, cioè in via generale verso tutti, ma anche questo si sapeva, cioè nel nostro ordinamento ogni giudice decide sul caso concreto, è solo la Corte Costituzionale che può invalidare, annullare, abrogare erga omnes, cioè verso tutti, per tutti, una determinata legge, un decreto o un atto normativo. E dunque anche qui, quando dicono ecco finalmente sono stati acclarati questi due punti e ora i centri possono funzionare, no, cioè erano chiarissimi già dall'inizio.
A questo punto, allora il punto qual è? Che quello che si ipotizzava, che effettivamente il governo spera di trovare davvero dei giudici nelle corti d'appello più accondiscendenti, diciamo.
Accondiscendenti, con quella linea. Esatto. Sì, concludo solo una cosa. La Cassazione era stato solo chiesto, visto che da parte del governo si diceva i giudici non possono ingerirsi nelle scelte che fa il governo, per cui se sono certi paesi sono sicuri, quei paesi devono essere considerati sicuri, salvo che il sindaco singolo migrante dica no, per me io sono perseguitato e quindi deve comprovare la propria situazione di insicurezza. No, i giudici dicono guardate, al di là del singolo migrante che dica io mi trovo in una situazione specifica particolare di insicurezza, i magistrati possono valutare di per sé se il paese è sicuro o meno, a prescindere dalla singola situazione del migrante. Quindi ribadiscono quello che i magistrati hanno fatto finora. Allora, che cosa ci possiamo aspettare? E siccome le normative che sono contrarie a una disciplina di rango superiore, come sono le normative europee, quindi la normativa italiana, se contrasta con quella europea, i giudici di qualunque grado possono disapplicare la legge nazionale e dunque il fatto che sia spostata dalla sezione specializzata del Tribunale di Roma alla Corte e alle Corti d'Appello, altra anomalia, non si è mai vista un giudice di secondo grado che decide come giudice di primo grado, questo è un unicum mondiale potrei dire, ecco. Quindi intanto potranno disapplicare il decreto paesi sicuri esattamente come lo hanno disapplicato i tribunali e quindi cioè, per cui che cosa pensa di fare, di ottenere la Bremer? Siccome là il aggiudicare sui migranti portati in Albania è era competente la sezione specializzata del Tribunale di Roma e ora la Corte d'Appello nel medesimo distretto, ecco allora si pensa che si sapeva che lì si sarebbe proseguito l'iter della non convalida dei trattenimenti in Albania, spostano la competenza sperando di ottenere pronunce diverse. Ma se tanti giudici hanno reputato che quella normativa fosse in contrasto con la normativa dell'Unione Europea che è di rango superiore, io mi aspetto che anche la Corte d'Appello disapplichi come giudici precedenti, però si sta... Io non so come sia nata questa distorsione della realtà per cui dopo la pronuncia della Cassazione e poi dopo lo spostamento della competenza alle corti d'appello cambia lo scenario. Non cambia niente, cioè i punti fondamentali restano gli stessi, per cui evidentemente ci si aspetta che cambiando giudici appunto si possano trovare dei giudici più compiacenti, ma cioè, i giudici non fanno politica a differenza di quello che pensa il governo, quindi non potremo trovare dei giudici a favore o contro il governo, i giudici continueranno ad applicare la legge o a disapplicarla se in contrasto con criteri delle norme europee.
Grazie Vital Bazzolini, buona serata e grazie, auguri naturalmente.
Grazie a voi, auguri a tutti.
Visto che siamo in periodo. Situazione abbastanza complicata, quella che vi abbiamo raccontato fin qua alle 9:15, che si muove naturalmente tra scenari politici e tecnici e che viene fatta però poi sulla pelle delle persone. E questo poi è il problema principale.
Je perçois le soleil, les nuages vides, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud, il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Et Dieu sont ravis.
Nel fine settimana il governo ha trovato il modo anche di polemizzare con la CGIL dopo che la CGIL ha diffuso i dati, peraltro dati non smentiti dal governo, sul fatto che i lavoratori coinvolti nei tavoli di crisi siano più che raddoppiati. Ora sappiamo che la narrazione del governo è di un'economia che va bene, di un'occupazione che cresce, e questo nei numeri è vero, poi dietro quel numero di occupazione che cresce c'è anche una cifra piuttosto elevata di cassa integrazione che viene contata come occupati, oltre poi vabbè i salari bassi, la percentuale altissima di part time e così via. Resta quel dato preoccupante che nell'ultimo anno i lavoratori coinvolti da tavoli di crisi, cioè in crisi industriali, sono raddoppiati e sono concentrati peraltro in settori industriali. L'industria è in calo da praticamente 2 anni, con il calo anche di impatto sulla ricchezza complessiva. Pino Gesmundo, segretario confederale della CGIL, che così presente legge questi dati.
Quello che racconta il ministro, il governo, ovviamente viene raccontato da una parzialità, da una visione che dal nostro punto di vista non è quella reale. Noi certifichiamo dati, peraltro, che sono certificati anche dal Ministero, dei tavoli di crisi aperto. Peraltro, dopo 21 mesi, 22 mesi di calo della produzione industriale, è evidente che qualche ricaduta sul piano occupazionale ci potrà pure essere. Noi l'abbiamo certificata con numeri che in realtà raddoppiano quelli che avevamo già qualche tempo fa in qualche modo anche definito. Il tema è che non c'è una politica industriale adeguata in questo paese, si affrontano le crisi una per volta senza una visione strategica del paese, e a questo punto ogni volta che pure facciamo qualche buon accordo, quegli accordi comunque pagano il prezzo sul piano occupazionale, c'è sempre, lasciamo sul tavolo sempre un pezzo di occupazione. E molto spesso le crisi si risolvono con un aumento della cassa integrazione, nessuna prospettiva vera di reindustrializzazione. Peraltro il governo sta facendo scelte che dal nostro punto di vista sono miopi, penso tutto il pezzo dell'abbandono della produzione della chimica di base nel nostro paese, che produrrà tra lavoratori diretti e indiretti dai nostri calcoli circa 20.000 posti di lavoro in meno. Stanno chiudendo Priolo, stanno chiudendo Brindisi, stanno chiudendo la chimica di base che è fondamentale per la produzione industriale del nostro paese. L'automotive, siamo ancora agli annunci, quello che ci viene raccontato non è un vero piano industriale, vedremo che succede, non c'è nessuna visione strategica rispetto al pezzo della moda, al pezzo del Made in Italy, sta crollando tutto il pezzo del settore del bianco, quindi degli elettrodomestici. Stiamo vivendo una crisi che ovviamente ha bisogno di essere affrontata in maniera strutturale, invece non c'è nessuna scelta da questo punto di vista.
Ecco, una possibile alternativa, quella della deindustrializzazione, arrivata dalla regione Toscana, che nel fine settimana ha approvato la legge sui consorzi industriali, ovvero la possibilità che con un intervento pubblico, insieme al privato e alle cooperative, vengano rilevate sostanzialmente, mettiamola così per semplificare, attività industriali in crisi per recuperarle. La legge che è nata dalla vicenda della ormai ex GKN, la proposta di legge di fatto è stata elaborata dai lavoratori insieme al gruppo di esperti che li ha affiancati nella creazione anche di leggi come queste, ed è finalmente passata. Dario Salvetti è uno dei portavoce della RSU e del collettivo di fabbrica della GKN, ci spiega l'importanza di questa legge.
La legge approvata permette a un ente pubblico, in questo caso la regione, insieme ai comuni, ma anche enti di ricerca, università, ma anche con la partecipazione privati, di scardinare uno degli elementi delle delocalizzazioni, cioè quando fondamentalmente le aree industriali rimangono inutilizzate. Dentro questo vuoto, che a volte è casuale, a volte può essere procurato per far infilare la speculazione, la rendita immobiliare sulle ceneri dell'industria, un consorzio può inserirsi, può formarsi e può favorire l'insediamento di realtà industriali. In questo caso questa legge favorisce in particolare le cooperative dei lavoratori e le realtà legate a esperienze tecnologicamente avanzate e soprattutto ecologicamente avanzate.
Che sono tutti elementi che sono già presenti nella vostra situazione.
Sono elementi che sono presenti nella nostra industrializzazione, nella nostra situazione. Noi siamo arrivati a produrre nella nostra risposta a una delocalizzazione e forse anche a varie forme speculative il paradosso, che forse è il paradosso di un paese, non solo nostro, di una fabbrica che lascia i dipendenti 12 mesi senza stipendio e i dipendenti 12 mesi senza stipendio che hanno prodotto un piano industriale che però non ha una fabbrica dove essere fatto. Quindi la verità è che al di là del caso ex-GKN, che ricordiamolo è un pezzo dell'automotive di questo paese, era un pezzo dell'automotive di questo paese, questa è una risposta di intervento pubblico al vuoto, all'abbandono che il capitale decide di lasciare in interi settori industriali per dedicarsi ad altro, alla speculazione finanziaria, alla rendita immobiliare. In fondo la storia di 30 anni dell'automotive di questo paese sono soldi pubblici, disimpegno di Stellantis, licenziamenti, incapacità di produrre piani di conversione ecologica. Qua noi speriamo di aver messo a terra un grimaldello, non l'unico, che permette di iniziare a scardinare dal basso questo meccanismo.
Fatta la legge, cosa serve in concreto perché diventi realtà quella reindustrializzazione?
Serve che la regione il prima possibile convochi un tavolo, inizi a scrivere lo statuto, il piano regolatore industriale che è alla base di questo consorzio, formi al più presto questo consorzio, perché noi siamo sicuri che nel momento in cui ci fosse un passo radicale, chiaro, in questa direzione, i soggetti che hanno interesse a partecipare a questo consorzio sono molteplici e si ribalterebbe tutto, dal vuoto e dall'abbandono addirittura al proliferare di idee e progetti. La cosa incredibile è che questa legge è stata definita sovietica dalla destra della regione toscana, in realtà è una legge che accompagna l'industrializzazione anche di soggetti privati che fondamentalmente dovrebbero sentirsi tutelati addirittura nel poter reindustrializzare una situazione così complessa, abbracciati e supportati da un consorzio industriale pubblico, quindi non si comprende da dove viene questa paura se non la si interpreta come il fatto che questo consorzio evidentemente porta un ragionamento pubblico e mette sotto la lente di ingrandimento che cosa si vuol fare nelle aziende che vengono delocalizzate, e questo però preoccupa soltanto chi evidentemente trae da questo preoccupazioni, probabilmente perché ha altri potenziali interessi.
E vedremo se davvero può rivelarsi un'iniziativa, un'alternativa concreta, e questa sì sarebbe una legge che sarebbe bello riportare anche non solo a livello locale ma a livello nazionale, al contrario di altre leggi che da locali si stanno portando a nazionali. Sono le 19:24 minuti, vi porto invece al giornale radio delle 19:30, sempre parlando di lavoro, con un brano tratto dall'ultimo disco di Marracash, si chiama Factotum. Vi invito davvero ad ascoltarlo perché da un lato è poesia pura, dall'altro è veramente un pugno dritto in faccia su che cos'è il lavoro oggi in Italia.
Fuori ancora buio presto, che bestemmi appena sveglio, mangio male poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, lavori umili, vestiti sudici, in buchi umidi, uomini ruvidi, a 30 ruderi, con gli occhi lucidi. Signore aiutami, signore, signore, signore.
Il lavoro debilita l'uomo, non rinuncio la sera all'uscita, vado a letto la notte che muoio, mi sveglio che sono quasi in fin di vita. Oggi in un cantiere io ne ritrevo, metto canaline su un piano intero, in palla stecchiti, dormiamo in cartone, imbottiti di lana di vetro. La vita è produci, consuma, crepa, chiunque di noi prima o poi l'accetta, è che si crepa già prima di finire sottoterra. Produco il meno possibile, rubo il rubabile, per ritardare che mi crepi l'anima. Poi fuori fa scuro ed ognuno va nel formicaio in cui abita.
Fuori ancora buio presto, che bestemmi appena sveglio, mangio male poco sesso, faccio tutto a basso prezzo. Ehi, lavori umili, vestiti sudici, in buchi umidi, uomini ruvidi, a 30 ruderi, con gli occhi lucidi. Signore aiutami, signore, signore, signore.
Sì, qualche mese la Swiss Post, magazziniere per Times Watch, media workare, for carico scarico, dammi un incarico e lì sto. Coi disettori, gli ammutinati, lavori saltuari, facciamo di tutto, legali e legali, ma basta una multa, la giornata è gratis. Che vita di scrocco, piccoli prestiti squilli 40-88. se per pagarti i vizi del cibo preco.
Siamo delle popolari, facciamo di tutto, legali e legali, prendiamo di tutto, legali e legali.
Nessuno è ref, nessuno che mi assuma, nessuno a me. Sicuro devi leccare il culo per, ti giuro che piuttosto digiuno me, o rubo a te.
Nessuna c'è, nessuno che mi aiuta, nessuno a me. Ti giuro che piuttosto digiuno me, si fuggo in un bel giorno di giugno e ti giuro che... Fuori ancora buio pesto, che bestemmi appena sveglio, mangio male poco sesso, faccio tutto a basso prezzo.
Inchiodati alle abitudini,
lavori utili,
col sole, coi fulmini,
legami futili,
ammaccati come vecchi pugili,
legumi utili,
perché gli ultimi saranno gli ultimi. Mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo in scatolette. Forza che oggi è lunedì, solo Dio sa come si vive qui. 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 E se ne fotte.
Il giornale radio di Popolare Network, poi torniamo in diretta con Pop Sera. Le 19:48 minuti, bentornati a Pop Sera. Ho uno strano countdown, uno strano conto alla rovescia sul computer. Spero che non succeda nulla di strano nei prossimi due minuti. Ancora buona serata da Massimo Alberti, il palinsesto invernale che vi terrà compagnia per questo periodo festivo di Radio Popolare. Lo avete già sentito in mattinata. Pomeriggio appunto tornerà Pop Sera a farvi compagnia fino alle 20:30. In questi 35 minuti circa di trasmissione parleremo tra poco del nuovo codice della strada e della questione cannabis. E poi faremo una bella chiacchierata con il nostro Emanuele Valenti di ritorno dalla Siria. Perché di cose da dire e da raccontare ce ne sono parecchie, che magari spesso non trovano spazio nella brevità di un giornale radio e che invece, insomma, vale la pena andare a raccontare. Prima però la musica con i 24 Grana.
Nascono da mai
Riusciamo a metterci in contatto con la nostra ospite? Qual era la questione di cui volevamo parlare a proposito del nuovo codice della strada? Il fatto che le nuove norme volute da Salvini hanno sostanzialmente spostato dal guidare sotto effetto di sostanze stupefacenti all'essere puniti per il solo fatto di farne uso. Per cui anche se usate cannabis, ma non ne siete sotto effetto, perché magari ne avete fatto uso diversi giorni prima, e venite beccati con un controllo che accerta che avete utilizzato la sostanza, andate incontro a tutte le varie sanzioni che sono previste dalle nuove norme, ritiro della patente e così via. Il segretario di Radicali Italiani, Filippo Blengino, questa mattina si è autodenunciato appunto per guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti come atto di disobbedienza civile, dopo aver assunto cannabis 2 giorni prima, e quindi ha scelto di mettersi alla guida lunedì mattina in piena lucidità, dimostrando l'assurdità della legge. Nel frattempo poi c'è un altro problema, al di là di chi sceglie di farne uso per ragioni ludiche, diciamo così, e che sono tutti pazienti che sono in cura con farmaci psicotropi e che ora al volante rischiano l'arresto e la sospensione della patente. Pensiamo a malati di sclerosi multipla, persone con dolori cronici o altre patologie che richiedono anche l'utilizzo, ad esempio, della cannabis per uso medico o altre sostanze analoghe, e che hanno presentato una diffida all'indirizzo del governo, al Ministero della Salute, dei Trasporti e della Giustizia, della Camera e del Senato, chiedendo la convocazione di un tavolo tecnico entro il 20 gennaio per valutare appunto perlomeno le deroghe che consentono ai malati in cura con THC e CBD, due dei principi attivi della cannabis, di mettersi al volante senza appunto rischiare sanzioni anche penali molto gravi, perché appunto parliamo di un problema grave in questo caso. La diffida è giunta via mail PEC con valore legale agli uffici ministeriali, l'hanno firmata gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, per diverse associazioni, Pazienti Cannabis Medica, Associazione Tutela Pazienti Cannabis e così via, perché appunto almeno andare incontro a colmare una delle distorsioni più gravi dell'assurdità di questa legge voluta appunto da Salvini e dal governo. Ma con la nostra ospite non riusciamo a metterci in contatto e parlarne, per cui, come dire, passiamo oltre ancora con la musica e poi ci viene a trovare Emanuele Valenti.
Now if you can stand, I would like to take you by the hand, yeah, and go for a walk. They go to work. Let's get out of this place before they tell us that we're just gone.
agenzie di oggi rispetto alla Siria danno sostanzialmente due notizie. La prima è quella che riguarda il peso e le dichiarazioni del presidente turco Erdogan, e sappiamo il ruolo fondamentale che ha avuto nel rovesciamento del regime di Assad. E invece le dichiarazioni di Tajani con una delegazione italiana che ha incontrato la nuova leadership siriana a Damasco. E quindi i primi contatti internazionali che iniziano a prendere i vari paesi con appunto la nuova leadership che ha ribaltato il regime di Assad. Ed è chiaro che, vista dall'esterno, si creano aspettative che guardano non solo agli aspetti geopolitici, dunque a quel tipo di equilibri nella regione, ed è normale che sia così, come magari è appunto normale che si guardi alle aspettative sul nuovo potere siriano che arriva, lo sappiamo da una storia di jihadismo, che cosa farà rispetto ai diritti delle donne, ai diritti umani, ai diritti sociali e civili. Dimenticandoci però magari appunto un fatto fondamentale, che stiamo parlando di una popolazione che arriva a una nuova fase della sua vita dopo anni e anni di un regime durissimo, e lo abbiamo visto anche in quello che si è trovato nelle carceri del regime e non solo. Per cui, come dire, la presenza in loco è quanto mai elemento fondamentale per andare anche un po' oltre quella che può essere una visione esterna e, diciamo così, da un punto di vista occidentale di quello che succede, degli sviluppi che può avere una vicenda come quella siriana. Il nostro Emanuele Valenti c'è stato, gli occhi naturalmente sono sempre un po' quelli esterni, però calarsi dentro quella realtà può sicuramente essere utile ad avere a proporre un altro punto di vista. Buonasera Emanuele.
Buonasera Massimo, buonasera agli ascoltatori. Sì, mi veniva in mente questo. È vero che ci siamo, guardiamo, ascoltiamo e cerchiamo di capire inevitabilmente. Come dire, la prospettiva anche storico-culturale è sempre la nostra. Certo che guardare le cose da Damasco è molto meglio rispetto a guardarle da Milano, però mi sono reso proprio conto anch'io lavorando che in qualche modo mi facevo esattamente queste domande e le rivolgevo ai siriani di Damasco, e mi è capitato anche di rivolgerle anche ad alcuni membri di Hayat Tahrir al-Sham, no? Quindi la principale organizzazione ribelle che ha rovesciato il regime di Assad. Un'altra cosa, ascoltando la tua introduzione Massimo, che mi veniva in mente è anche questa. Allora, lo abbiamo detto, oltretutto ne stavamo discutendo proprio questo pomeriggio, no? Anche con i colleghi, certo, in redazione. Allora, giusto, la nostra prospettiva occidentale ci pone subito questa domanda, esatto. I nuovi leader siriani, i nuovi padroni della Siria, saranno buoni o saranno cattivi? Come si tradurrà questa natura islamista della principale organizzazione ribelle? Poi ce ne sono tanti altri. Forse non dobbiamo neanche più chiamarli a questo punto ribelli. Ma c'è appunto un'altra questione. Il paese esce da da una fase storica molto lunga. Si parla spesso di oltre mezzo secolo, più di 50 anni, 54 anni di famiglia Assad al potere, ma in realtà prima la storia siriana era già una storia di dittatura militare anche durante gli anni 60. Ok. E quindi in questo momento io mi sono accorto, parlando con i siriani durante il mio viaggio fino a pochi giorni fa, che in qualche modo quando gli facevo questa domanda, ma quindi dopo cosa succederà? Oppure ai membri di Hayat Tahrir al-Sham, non gliel'ho chiesta così, ma voi sarete bravi o sarete cattivi? Ho avuto la sensazione di essere un po' fuori tempo, perché come loro, e sarà così ancora per parecchio tempo, devono digerire questo passaggio. E in questo momento c'è proprio questo, iniziamo a respirare perché è finito il periodo buio, ok, domani ci porremo la domanda, non tutti, sicuramente soprattutto le minoranze, che sono tante, minoranze che poi non sono neanche così piccole, perché i cristiani fanno almeno il 10%, gli alawiti, la comunità di riferimento di Assad, fanno tra il 12 e il 14%, e ce ne sono altre, no? Anche di minoranze. Forse se lo chiedono già oggi, ma per tanti altri siriani la domanda forse arriverà domani e forse arriverà dopodomani. Poi certo, noi che osserviamo dall'esterno, ogni tanto siamo anche a Damasco.
Diciamolo pure con un punto di vista, anche una visione coloniale, che è quella che in qualche modo pretende che una
inevitabilmente
situazione
come quella
siriana, certo, assolutamente, si adatti un po' a quelle che sono le nostre esigenze, quello che noi vorremmo che fosse, dimenticandoci che c'è una popolazione che in questo momento avrà in buona parte probabilmente un cambio radicale di vita sotto molti aspetti, non tutti magari, però sotto molti aspetti ci sarà necessariamente un cambio materiale di vita.
Ma sicuramente, come dire, che sia dalla parte dell'opposizione che ha rovesciato il regime, che sia anche da parte di quella comunità di riferimento, non solo da un punto di vista etnico-religioso, che era la comunità di riferimento di Assad, degli alawiti, ma in generale anche chi conviveva con il regime. Il cambiamento, Massimo, è più che radicale. L'altra cosa che mi viene in mente rispetto alla nostra prospettiva occidentale, o come dici tu, postcoloniale, è in che regione siamo? Perché adesso noi ci aspettiamo che la Siria diventi un po' come forse gli americani immaginavano l'Iraq all'inizio degli anni 2000, no? Anche se poi in realtà gli interessi erano altri, no? La famosa esportazione della democrazia. Ma in che regione siamo? Dove siamo? Quindi non ci possiamo immaginare che adesso domani Giulani o Ahmed al-Shara, no? Il nuovo leader con la barba lunga, ma ormai vestito in abiti civili da una decina di giorni, in questi ultimi giorni ha anche messo la cravatta, no? Sia come un politico europeo, dobbiamo adattare anche la nostra prospettiva alla realtà. Detto questo, anche la nuova leadership siriana, nonostante tutto, e lo fa perché probabilmente lo deve fare, ha capito che lo deve fare, parla di come sarà il futuro e parla e promette che tutto andrà bene, che le minoranze verranno rispettate, che le donne non verranno discriminate. Oltretutto ho sentito di recente un'intervista di uno dei leader di Tahrir al-Sham che diceva proprio questo: guardate che nella provincia di Idlib, dove noi non controllavamo la situazione solo da un punto di vista militare da diversi anni, ma avevamo anche creato un governo, era il governo di salvezza nazionale, no? L'amministrazione locale, diciamo così tra virgolette, civile, a Idlib il 60% all'interno dell'università, la popolazione degli studenti al 60% erano donne. Quindi, come dire, non vi preoccupate, in realtà da alcuni punti di vista invece, come dire, le autorità regolamentavano la vita in maniera piuttosto rigida. Quindi il punto più che il punto interrogativo, l'incognita c'è e la risposta, il problema però è che la risposta non ce l'abbiamo. Noi non possiamo assolutamente dire adesso come sarà. Io quello che ho percepito molto durante il mio viaggio appunto è questo, no? Un po' una discrepanza tra i miei tempi e la mia curiosità di giornalista, osservatorio occidentale, e quella dei siriani, a prescindere dalla loro appartenenza, dal loro gruppo di riferimento, anche se ovviamente ho notato una certa differenza, cioè se parlavo con certe persone mi raccontavano certe cose, altre persone me ne raccontavano male.
Una cosa che mi colpiva ascoltando i racconti, poi i tuoi, prima quelli dei vari cooperanti che abbiamo sentito che vivevano già in Siria, erano da una parte naturalmente i festeggiamenti della popolazione, non so se dire di una parte della popolazione, di che parte, perché se ovviamente un regime sopravvive per così tanti anni, un pezzo di appoggio ovviamente ce l'ha, sarebbe stupido pensare al contrario. E dall'altra però anche del racconto di una quotidianità che ha quasi ripreso nell'immediato anche nelle zone dove poi si è combattuto per la liberazione, che faceva trapelare una grandissima voglia di normalità dall'altra, ma anche in qualche modo un elemento di capacità di adattamento molto rapido. È quello che hai visto anche tu? cioè te la metto in modo paradossale, senza sapere che lì poco prima c'è stata una guerra, si intuiva che c'era stata?
Sì, si intuiva, anche perché è vero che è una cosa che a me ha anche stupito molto, no? Questa grande calma e questo immediato tentativo di normalizzazione. Poi in realtà, andando a vedere per esempio la ripresa delle attività pochi giorni dopo la caduta del regime, quando le notizie mi è capitato di leggere, no? Anche i titoli dei lanci delle grandi agenzie internazionali o dei grandi media internazionali erano: torna alla normalità, riaprono scuole, università e uffici pubblici. Poi in realtà, andando a controllare, mi ricordo quella giornata che mi sembra fosse la domenica successiva, quindi una settimana dopo la caduta del regime, poi molti dipendenti pubblici, nonostante le promesse dei nuovi leader siriani, tornate a lavorare, sarà tutto come prima, ma in realtà la maggior parte dei dipendenti pubblici non si sono presentati, molte scuole, molte università, diverse scuole e università hanno aperto, ma comunque non hanno riaperto tutte. Quello che invece ho colto è appunto questa voglia di viverla, questa novità. Mi viene in mente un esempio che può sembrare un po' leggero, ma credo in realtà che non lo sia. Nelle piazze centrali di Damasco, tutte le sere, nel tardo pomeriggio, c'erano delle persone, soprattutto giovani, ragazzi e ragazze, che festeggiavano. Dal tardo pomeriggio fino a tarda sera. Ho avuto questa... osservando spesso i siriani che erano in piazza, mi sono accorto che forse la loro voglia di essere in piazza a volte andava anche oltre, se non ben oltre, quel passaggio politico, quello storico passaggio politico. Per loro la cosa importante era poter essere in piazza, poter festeggiare tra di loro, poter cantare, poter gridare, poter scherzare. In alcuni casi, questo è una delle grosse incognite, è una delle grosse incognite, anche sparare, no? Con le armi che avevano al collo, questo è appunto il grosso problema, le tantissime armi in circolazione, spesso anche in mano a ragazzini, 15 o 16 anni, Damasco meno, fuori da Damasco molto di più, e quindi appunto questa voglia di fare qualcosa che fino a due settimane fa non avevano potuto fare, in alcuni casi anche a prescindere poi dall'evento storico, no? Essere semplicemente in piazza. Mi è capitato di alcuni ragazzi molto giovani, ragazzini, mi hanno chiesto a un certo punto, perché avevo il microfono, ho capito insomma che non erano di loro, da dove vieni, che cosa fai, quando ho nominato Italia, e loro continuavano a dire pasta, maccheroni, ok? Cosa che sarà capitato a tutti, anche agli ascoltatori, no? A volte quando vanno in giro, anche se sembra una cosa un po' antica, no? Magari di qualche anno fa, oggi non più, ma i ragazzini siriani non l'avevano mai potuto fare, non potevano andare in piazza a gridare qualsiasi cosa. Ecco, lo potevano fare, in quel momento c'ero lì io e gridavano intorno a me, ma perché era l'abbinamento che potevano fare con l'Italia. Quindi questa voglia di vivere qualcosa di diverso, ancora a prescindere, adesso non voglio, per carità, ovviamente sminuire il peso abissale, il peso importante di questo, appunto, di questo passaggio storico. Ma questa è la cosa, per esempio, che ho respirato per quanto riguarda la ricerca della normalità, perché poi in realtà il percorso non è ancora cominciato.
No, infatti questo mi fa venire voglia di farti un'altra domanda, perché spesso anche qui siamo abituati a pensare le influenze esterne, cosa consentiranno, non consentiranno di fare, eccetera. Ma tu in realtà hai trovato, come dire, per poco che hai potuto osservare chiaramente, una popolazione, diciamo così, matura, in grado di, insomma, hanno ribaltato un regime, di fronteggiare eventuali scelte, diciamo, antidemocratiche o comunque eventuali scelte non condivisibili del nuovo potere.
Anche dal punto di vista, magari, non so se avevi in mente anche questo, non anche da un punto di vista di influenze esterne o di alleanze.
No, perché noi pensiamo sempre a cosa consentirà di fare la Turchia, a cosa consentiranno di fare gli islamisti, ma la popolazione in realtà, anche sulla base di quello che è successo, ha gli anticorpi per evitare che anche il nuovo potere vada a limitare determinate libertà o prenda una brutta piega, diciamola così.
Ma allora, la risposta è un po' quella che davo prima, la sensazione che ho avuto io è che sia ancora troppo presto. Certo, da questo punto di vista, certo, una buona parte della popolazione siriana, e in buona parte in realtà poi la popolazione siriana, non dimentichiamoci mai di questo, che è scappata all'estero, perché all'estero ci sono, non abbiamo il numero preciso, però diciamo, sì. Esatto, perché la guerra civile in Siria ha fatto a spanne 12, 13, forse anche 14 milioni di profughi, che è più della metà della popolazione. Una parte sono rimasti interni, famosi profughi interni che si sono spostati più volte all'interno del paese. Molti altri, almeno 6 o 7 milioni, sono quelli che sono andati fuori. Okay? E quelli che sono andati fuori, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, sono quelli magari che già avevano la possibilità, no, di avere una vita già di un certo tipo, sono quelli che hanno studiato, che avrebbero studiato e che quindi hanno studiato e che quindi inevitabilmente dovrebbero essere anche quelli che in un modo o nell'altro dovranno costruire la nuova Siria, ok? Non solo risorse economiche, ma anche conoscenze, ok? Cultura, capacità, istruzione, no? Ovviamente, e queste persone non ci sono. Uno degli ultimi giorni mi ricordo che stavo cercando, volevo ragionare sull'economia, ho detto ma ci sono dei giovani siriani che in questi anni nonostante tutto hanno cercato di far partire delle piccole attività economico-commerciali, e come vivono in questo momento questo cambiamento? E i siriani, e anche i siriani con i quali io organizzavo il mio lavoro quotidiano, mi hanno detto ma che domanda ti fai? Guarda che in realtà sono andati tutti all'estero quelli che avrebbero potuto fare qualcosa, perché qui era impossibile, non solo era impossibile politicamente, ma non c'erano neanche le condizioni economiche per fare questo. Ok, ho aperto una parentesi, Massimo, scusa, un po' troppo lunga. Comunque una buona parte della società civile siriana rimasta all'interno del paese oppure andata all'esterno, secondo me ha gli anticorpi, perché come dire, per anni ha cercato in un modo o nell'altro di opporsi fino ad un certo punto al regime. La questione è se ci saranno le condizioni per poterlo fare, innanzitutto se milioni di giovani siriani torneranno a casa, e non lo sappiamo ancora, perché in realtà nonostante quello che è successo nei primi giorni, ai confini già migliaia di persone che volevano rientrare, ma in realtà i numeri dei rientri sono quasi irrisori, no? Quindi sì, secondo me in parte sì, ci saranno però le condizioni per poter esercitare nel caso una vera opposizione alle nuove autorità. E poi quale potrebbe essere la risposta, no? Che quindi anche in questo caso non lo sappiamo.
Le analisi geopolitiche le lasciamo un'altra volta. Sì. Prima di salutarti, una fotografia oltre a quella pasta maccheroni che ti è rimasta impressa di questa settimana, 10 giorni che è passato in Siria?
Ma mi è rimasta, guarda, mi è rimasto questo ragazzo siriano che ha lavorato con me come interprete, oltretutto era la prima volta in vita sua che faceva l'interprete, quindi si è adattato. Lui vive fino ad oggi, almeno viveva una buona parte dell'anno, viveva in Olanda, quindi non viveva in Siria, ha detto che per caso era tornato in Siria un mese prima, casualmente, per stare un po' con la mamma, e ha detto adesso non so cosa farò, ecco, a parte la sua storia personale, ma ho notato in lui una grande capacità di adattamento, no? Appunto perché si è messo con me a lavorare come interprete, mi ha aiutato, si è fatto venire anche delle idee per cercare di costruire delle storie giornalistiche in un paese nel quale lui appunto non ci stava sempre, non c'è stato sempre negli ultimi anni, e quindi forse è anche un po' lo spirito di adattamento che avranno i siriani in questo passaggio epocale e anche così difficile, con tante incognite.
Emanuele Valenti, grazie per questo racconto, e naturalmente poi ti continueremo ad ascoltare nei giornali di Popolare Network. Buona serata.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Feel the pain, hey, Jude.
Rapidamente una radioguida della serata di Radio Popolare alle 20.30 Jailhouse Rock a cura di Susanna Marietta e Patrizio Golnella. Alle 21.30 il suggeritore Night Live Stand Up Comedy a cura di Ira Rubini. Alle 22.30 il giornale radio della sera con le news della notte a cura questa sera di Chiara Garbin. E poi Jazz Anthology, From Genesis to Revelation e la musica della notte di Popolare Network. Ricordiamo che da oggi c'è il palinsesto invernale con un po' di cambiamenti, uno lo state sentendo è quello di Pop Sera, l'altro dal mattino è quello della Radio Sveglia che vi terrà compagnia con la rassegna stampa e gli approfondimenti del mattino a cura di Alessandro Braga. Da parte mia Massimo Alberti, grazie per l'ascolto, è un piacere ritrovarvi ogni tanto in onda, in diretta. Buon proseguimento di serata, compatibilmente auguri di un periodo di buone feste. Pop Sera torna domani alle 18.35 circa dopo il giornale radio di Popolare Network. Ancora grazie, buona serata e buon ascolto.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound.